10.01, incomincia questa seconda diretta, siamo in contatto con Osvaldo Pasqualini per parlare, come dicevamo, sui tre morti sul lavoro e molto altro. Ciao, ci senti?
Sì, grazie per l'opportunità. Un saluto a te e a chi ci ascolta.
Allora, ciao Osvaldo, come appunto andavamo a introdurre bene prima, si parla di tre morti, l'ultimo operaio è insomma morto, insomma non andiamo a entrare nei dettagli di quella che è la morte che l'ha caratterizzato, però proprio nei macchinari, nel luogo di lavoro e sempre nello stesso territorio moriva anche Daniel Tafa e così insomma si va a completare una triste tripletta in una sola giornata di lavoro. Sappiamo che nel territorio italiano le morti sul lavoro sono più di 1000 l'anno, è qualcosa che non ci, come dire, purtroppo non ci va a sorprendere e siamo in qualche modo scettici da Radio Blackout sui titoli di giornale sensazionalistici, proprio perché sappiamo quanto questo è un fenomeno che ben si va a intersecare su quelle che sono le direttive di una di un lavoro che è mal salariato, che è senza assicurazioni come viene richiesto dai sindacati, senza tutele sul lavoro e via dicendo. Proprio per questo vorremmo chiederti se vi è un'evidenza statistica a sostegno della dichiarazione della segreteria generale della CISL che va a fronte di tre persone morte ieri sul proprio luogo di lavoro e che ha sbrigativamente commentato è una strage che non finisce mai.
Credo che la vostra scetticità su quanto accade dal punto di vista giornalistico è condivisa anche da me e non solo da me, anche dalle persone con cui lavoro e che mi tocca di rappresentare, spero degnamente. Un primo aspetto, i dati che vengono forniti, che vengono analizzati, derivano soprattutto da una fonte informativa che è INAIL, che si basa sulle denunce di infortunio. È una fonte importante, rilevante, ma non c'è solo la parte che riguarda INAIL, riguarda le denunce, ma ci sono altre fonti informative altrettanto autorevoli che spesso vengono dimenticate. Dalla fonte INAIL emerge ad esempio che vi è un progressivo aumento della quota degli infortuni accaduti a lavoratori stranieri, in particolare rumeni, marocchini, albanesi, anche perché questi lavoratori sono impegnati in comparti più pericolosi che sono l'agricoltura, l'edilizia e la logistica. Un quarto degli infortuni che in generale accadono a tutti i lavoratori in Piemonte come in Italia è un infortunio grave. Cosa vuol dire? Che porta un'assenza dal lavoro, un'inabilità di almeno 40 giorni, oppure lascia un'inabilità permanente, oppure è mortale. E anche sempre dalla stessa fonte informativa emerge che l'età media di coloro che subiscono un infortunio grave è molto più alta di coloro che subiscono un infortunio lieve. Questo ci dà anche un'idea, un proxy di come le persone cercano di reagire rispetto all'evento infortunistico. Chi ha un evento grave ha intorno ai 48 anni, chi ha un evento lieve ha 5 anni di meno, in media 43. E come vi dicevo ci sono altre fonti informative che si basano su altri saperi, mestieri consolidati da tempo, che ad esempio una fonte informativa di cui vorrei parlarvi, se mi è concesso, è la fonte informativa dei servizi SPRESAL delle ASL, i servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro delle ASL.
Sì, certamente, vai.
Coloro i quali vengono impropriamente definiti ispettori, anche se il termine più appropriato è tecnico della prevenzione o operatore di vigilanza. Queste informazioni di cui vi sto parlando sono disponibili gratuitamente accedendo al sito dors.it, dove mi raccomando una O sola, non due, quindi dors.it. E da questa fonte informativa, che soprattutto per gli infortuni gravi, per infortuni mortali è consolidata da più di 20 anni di lavoro, emerge che in Piemonte esiste una sostanziale stabilità degli infortuni mortali, da quasi un lustro. Purtroppo ci sono dai 35 ai 40 morti sul lavoro in Piemonte, e nonostante si dica che la situazione sia fuori controllo, questo dato è presente da più di un lustro, da quasi 10 anni. Dopodiché l'affermazione da correggere è che un numero di morti di questa entità in ogni caso è inaccettabile, non si può considerare un morto è già troppo, quindi la tendenza a fare gli 0, nelle percentuali e nelle affermazioni che vengono normalmente riportate sugli organi di stampa su questo versante ci trovano abbastanza contrari. I comparti più a rischio che emergono da questa fonte informativa sono l'agricoltura e le costruzioni. Quello che invece è più raro e che invece viene definito raramente come tale sono gli infortuni che riguardano le aziende manifatturiere. Solo il 10% in media, in alcuni casi si arriva al 15%, ma riguardano persone che lavorano in aziende strutturate. Purtroppo stanno salendo sempre di più gli eventi infortunistici tipo carico-scarico delle merci, quindi l'ambito logistica, ma anche l'attività che, pur non considerandosi come logistica, avvengono nelle aziende con il trasferimento dell'azienda del comparto manifatturiero, che è il trasferimento e la movimentazione delle merci. Questo è un dato rilevante. Un altro aspetto controdeduttivo, ma che mi sento di segnalare, è questo. Sono stati in un recente lavoro, proprio concluso da poco tempo, da qualche settimana, sono stati analizzati 800 infortuni mortali accaduti in Piemonte dal 2002 al 2022, purtroppo sono tantissimi, dentro ci sono i casi eclatanti che hanno contraddistinto la nostra regione della ThyssenKrupp e del Molino Correro. E il risultato che viene fuori, l'obiettivo era cercare di capire se l'evento mortale accaduto, ex post quindi, si sarebbe potuto evitare con un intervento ispettivo da parte di un operatore di vigilanza e di ispezione. E quindi se questo luogo di lavoro fosse stato visitato il giorno prima da un operatore, quanti di queste persone sarebbero potute evitare, si sarebbero potute salvare? Quello che viene fuori è un risultato molto positivo, cioè che almeno un terzo degli infortuni mortali è risultato probabilmente prevenibile. In edilizia addirittura metà degli infortuni si sarebbe potuta evitare con un intervento ispettivo effettuato da costoro. È chiaro che però questa attività purtroppo non può essere svolta solo dai servizi SPRESAL delle ASL, ma occorre una sinergia con altri. La normativa prevede, e c'è da parecchio tempo, l'intervento preventivo anche di altri soggetti che si occupano a vario titolo di sicurezza nelle aziende, ad esempio coloro i quali hanno, devo purtroppo dare delle sigle, ma hanno il ruolo di RSPP, ossia di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, piuttosto che la parte di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ossia di RLS. E costoro hanno ruoli rilevanti, importanti, ma allo stesso tempo poco integrati sia fra loro sia con coloro i quali svolgono il ruolo di operatore di vigilanza e di ispezione. Un ultimo cenno, se mi è consentito, poco tempo a disposizione, ma spero di riuscire a darlo se siete d'accordo, riguarda una parte di attività che sto svolgendo con l'aiuto dei miei colleghi da quasi da più di un decennio, riguarda l'approfondimento, la ricerca e l'analisi, a partire dalle inchieste infortunio, singoli eventi, per cercare di capire che cosa si sarebbe potuto fare per evitare che accadano. Quindi non solo fermarsi su che cosa è successo, che è già importante, sul come sono accaduti, sul perché sono accaduti gli eventi infortunistici, ma cercare di dare conto di come si sarebbero potuti evitare, con il contributo, tutto ciò, sempre degli operatori di vigilanza, tecnici della prevenzione. Allora, alla stessa stregua dei casi clinici che vengono analizzati nel singolo ospedale per cercare di capire come affrontare quelli successivi, la stessa cosa si sta facendo, si è fatta a partire dal 2012 con questo progetto che anche qui accessibile è aperto a chiunque, che si chiama Storie di Infortunio. Il riferimento email è storiedinfortunio.dos.it, il riferimento, scusate, del sito è storiedinfortunio.dos.it, a cui poi potete, se volete, approfondire i singoli casi e mandare delle email che lì sono riportate. E le indicazioni che derivano da questo lavoro tra pari diventano a questo punto conoscenza diffusa. È possibile che a partire da un singolo caso si possa cercare di estendere quello che si sarebbe dovuto fare ad altri casi simili, purtroppo dovendo considerare che il singolo caso è irripetibile, non solo perché è morta quella singola persona, quel lavoratore, ma anche perché le circostanze che portano a quell'evento non sono sempre simili, anche se in alcuni casi si può pensare a questo aspetto. Sempre nel sito esiste una raccolta di racconti, sempre scritti dai coloro i quali si occupano di vigilanza e di ispezione. La raccolta, ce ne sono due, una intitolata Vittime e l'altro Invisibili, e sono forieri questi racconti anche qui di soluzioni preventive che portano a pensare non solo all'intervento sui singoli aspetti tecnici, ma anche sulle problematiche dei lavoratori che devono spesso affrontare, lasciando perché sono lasciati soli nell'affrontare il lavoro e quindi devono cercare soluzioni estemporanee, e spesso queste soluzioni estemporanee portano purtroppo all'evento infortunistico. Ecco, questo aspetto che mi sembra di poter rimarcare, il cercare di evitare che non solo si lavori da soli, ma si intervenga con soluzioni affrettate e a volte che non tengono conto degli aspetti organizzativi, che sono tutti gli aspetti organizzativi alla base degli infortuni, anche i più banali, anche per una banale caduta dall'alto, dalla quale purtroppo a volte le persone non ne escono, ma escono menomate, se va bene e se va male purtroppo non ne escono. Ecco, anche da una banale caduta dall'alto, dietro a questa caduta dall'alto ci sono aspetti organizzativi, perché la persona si è purtroppo lasciata ad atteggiamenti piuttosto che a comportamenti, è stata lasciata sola a intervenire in quella situazione. Vi faccio un esempio per non rimanere solo, soprattutto nel teorico. Qui in Piemonte c'è stata e continua a esserci una moria di un sacco di persone perché cadono per lo sfondamento del piano di calpestio, che spesso è costituito da amianto. Vanno semplicemente a fare un'ispezione immaginando che quella struttura regga il loro peso, purtroppo questo peso non regge e le persone cadono e spesso ci rimangono. Allora, alla questione malattie professionali, asbesto correlate, amianto correlate, andrebbe purtroppo aggiunta la grande quantità di persone che sono morte in questi anni a causa di questo sfondamento della superficie di calpestio. E si può ovviare tutto ciò, ma certo che si può ovviare, si può dire questa cosa che spesso sento anche solo adombrare, che mi disgusta, fa caponare la pelle: se è andato lì sopra, se l'è cercata. Ma no, per favore, non si può nel 2025 usare questo approccio, questa metodologia non esiste. Quello che ritengo invece di aver imparato nei miei 30 anni di lavoro su questi argomenti è che è necessario da un lato agire a livello di progettazione e organizzazione di lavoro, pensare agli orari a turni, pensare in generale alla sostenibilità dei carichi di lavoro. Molte persone, vi parlavo dell'età, come si può pensare che a 65 anni una persona sia costretta ad andare a montare una gru e pensare che abbia la stessa capacità di una persona che ha 20, 30, 40 anni? Purtroppo uso un inglesismo, anche se devo dire magari non è così comprensibile, ma credo che lo sia, workability. Ecco, che tipo di workability ha una persona costretta a dover affrontare per necessità, non perché sa fare solo quello, ma perché è costretto a farlo, ad andare a 30, 40 metri di altezza a montare una gru? Purtroppo questo ci dice e dà conto della situazione di disfacimento che ha il sistema lavoro ai tempi d'oggi. Se devo dire in estrema sintesi, poi ho parlato solo io, ma ben lieto di accogliere i vostri quesiti, se devo dire una parola che dia conto di quello che ho raccontato brevemente, la parola di cura di tutto ciò è la parola integrazione. Integrazione di che cosa? Delle fonti informative, quindi non c'è solo INAIL, esistono altre fonti integrative, fonti informative rilevanti che vanno integrate con la fonte INAIL. L'altro aspetto importante è l'integrazione dei saperi, cioè chi sa le cose sarebbe opportuno che le metta a disposizione. Con il progetto delle storie siamo andati incontro a questa attività, abbiamo cercato di mettere assieme almeno i saperi degli operatori di vigilanza e ispezione, ma poi anche l'integrazione dei mestieri e quindi in una parola l'integrazione delle esperienze. Un mestiere che tra i più pericolosi, forse il più pericoloso non solo in Piemonte e in Italia ma a livello mondiale, è il mestiere dell'abbattitore di piante, cioè di chi interviene per tagliare gli alberi eccetera. Ma non è che anche qui non si sappia che cosa si dovrebbe fare, si sa, è noto, ci sono degli approfondimenti, ci sono delle linee guida, ci sono delle regole che andrebbero rispettate. Eppure in Piemonte come in Italia si continua, ce n'è stato uno purtroppo non più tardi di una settimana fa anche in Piemonte, si continua a morire mentre si sta abbattendo una pianta o legato all'abbattimento di una pianta. Ecco, cerco di, non vorrei che le mie parole portassero una banalizzazione del problema. A volte l'impressione è che l'evento sia banale, ma dietro purtroppo sappiamo che in realtà c'è dell'altro, del parecchio d'altro. Ecco, lascio la parola a voi.
Noi ti ringraziamo molto, sono state tutte cose molto ben legate anche, quindi grazie della insomma, coesione nel discorso. Ci arrivano un po' di domande, noi avevamo in realtà ancora due domande da farti, una possiamo non farla perché in realtà aveva a che fare appunto con le storie dei lavoratori e delle lavoratrici. È interessante quello che ci hai detto rispetto appunto a storie di infortunio, sempre il sito è sempre .dors.it, come dicevi prima. È interessante appunto questo.
Esatto, prego, scusi.
No, niente, questo poi lo linkiamo anche nel podcast, semmai. Non sono soltanto storie di infortuni da parte di lavoratori e lavoratrici, ma sono anche storie di infortuni da parte di appunto tutte quelle figure di responsabili e rappresentanti per la sicurezza che hanno seguito queste vicende, a quanto abbiamo capito. Comunque rimandiamo al sito. E veniamo invece un pochino alla domanda un po' più succosa, perché chiaramente tutto quello che ci dici, tutto quello che ci hai detto si scontra un po' con il mercato della produzione che non contempla di perdere tempo e denaro e di rispettare tutte queste misure di tutela minima. Quindi noi chiaramente, come forse posizionamento politico e come evidenza contemporanea un po' chiaramente da da sempre, appare chiaro quanto tutto questo sarebbe molto evitabile se al primo posto non ci fosse sempre il profitto, ma ci fosse quella famosa cura di cui parlavi tu. Infatti, le domande che ci arrivano ai telefoni della radio sono più o meno tutte dello stesso tenore, sono appunto alcune riguardano le ispezioni che, per come sono fatte, non portano a chiaramente non sono sufficienti e non riescono ad evitare gli infortuni. Alcuni denunciano appunto che le protezioni ai macchinari si mettono il giorno prima dell'ispezione e si tolgono il giorno dopo. Queste sono persone che hanno lavorato in fabbrica, dicono al telefono per oltre 10 anni, e questa è la loro denuncia. E un'altra domanda riguarda appunto sempre, cioè un'altra domanda, un altro contributo riguarda sempre le ispezioni, e ci dicono appunto che per come sono concepite hanno un basso impatto, e l'unica persona che fa veramente ispezione sul lavoro è il lavoratore stesso, che conosce l'urgenza di avere appunto una cultura di ispezionare quotidianamente la propria sicurezza. Diciamo che appunto la seconda domanda era un po': quanto senso ha continuare a concentrarsi sulle norme di sicurezza quando ci scontriamo con un mercato che non prevede questa cura? Cioè, che cosa si può fare, che cosa si può fare sempre di più, diciamo?
Allora, ottimi contributi che condivido. Quello di cui vi ho parlato e soprattutto dal punto di vista della fonte informativa INAIL è ciò che viene fuori dal sistema, che consente di far emergere alcuni aspetti. Sappiamo che rispetto a questo sistema che fa emergere alcuni aspetti c'è qualcosa che invece è sommerso. Quello di cui vi ho trattato è l'inchiesta infortunio piuttosto che la denuncia infortunio. Rispetto invece a quello che viene di sommerso, di cui siamo consapevoli, purtroppo diventa difficile da misurare e da raccontare, però è evidente a tutti che il primo a tenere in conto dal punto di vista consueto, ordinario e quotidiano, il primo che tiene conto alla propria sicurezza è il lavoratore stesso. Nessuno lavora e cerca di fare il proprio meglio per produrre mettendo a rischio la propria persona, il proprio corpo, per cercare in ogni caso di portare a casa quello che gli è indispensabile per vivere. Purtroppo, e anche qui cito statistiche recenti, quello che emerge è che il lavoro vale sempre di meno, cioè non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista concettuale. L'attività lavorativa viene considerata del tutto inutile ai fini di quello che conta. Ecco, questo aspetto mi sentirei di esaltare. L'aspetto sulle norme e sulle regole in parte lo condivido, però dobbiamo anche pensare, faccio un passaggio un po' ardito, ma è chiaro che per la circolazione stradale occorre che ci siano i semafori, occorre che i semafori abbiano dei colori diversi per consentire di poter fare in modo che la circolazione possa avvenire non in maniera sicura, ma nel modo più sicuro possibile. Se non ci fossero i semafori, la circolazione sarebbe caotica. Basta vedere quello che succede vicino alla vostra sede in Piazza Baldissera a Torino, giusto per dare conto di un aspetto. Quindi le regole sono necessarie, bisognerebbe che fossero rispettate, ma non sono sufficienti a consentire di portare a casa la propria integrità lavorativa, quindi la propria cura. Di qui tenete presente, cercate di immedesimarvi in coloro i quali devono fare sicurezza, che a cui viene chiesto di essere tuttologi, per cui i primi ad essere in imbarazzo quando entrano in un luogo di lavoro, ma di qualunque tipo, dal cantiere all'azienda strutturata al campo in agricoltura eccetera, i primi ad essere in imbarazzo sono proprio loro, perché gli viene chiesto di essere tuttologi e non sempre conoscono i segreti di chi lavora sul serio, quindi l'imbarazzo c'è. Come vi dicevo, ed è controdeduttivo, la campagna è aumentiamo i controlli. Risposta: sì, sono da aumentare, le persone che li fanno sono pochi, sono d'accordo, ma come vi ho poc'anzi narrato, purtroppo i controlli da soli non bastano, occorre integrazione dei saperi, occorre che coloro che fanno i controlli mettano a disposizione anche il loro sapere assieme alle altre persone di cui parlavamo prima, in primis il lavoratore, che lui sa come si fa il lavoro e sa come farlo in sicurezza, e questa è una, come dire, un aspetto noto a chi fa prevenzione e vigilanza, e che spesso viene così tacciato di essere colluso, di essere corrotto, di essere... Allora, esistono situazioni di questo genere, ma non è solo e soltanto così. Ve lo posso assicurare dal fatto che conosco alcune di queste persone, e sarei disposto a mettere non solo una mano, ma anche l'altra sul fuoco per affermare che costoro sono persone integre e animate dal punto di vista valoriale parecchio, e ribadisco, se siamo riusciti a fare questa attività di mettere a disposizione le storie di infortunio, è grazie anche a coloro che ci hanno creduto. Poi in tutti i luoghi, in tutte le circostanze, in tutti i contesti esistono delle situazioni borderline, e sono d'accordo, ma dopodiché starei attento a generalizzare. Ecco, mi sento di dare un messaggio di fiducia, nel senso che non tutto è male. In alcuni casi, appunto, il sistema mediatico purtroppo va contro la realtà, e questo sono contento che tu l'abbia detto fin dall'inizio, e condiviso anche non solo da me, ma anche dalle persone con cui lavoro. Ecco.
Va bene, noi ti ringraziamo molto anche per questi ultimi spunti. Non era una generalizzazione, ma era forse il tentativo di portare un po' più il discorso da un livello statistico a un livello politico. Chiaramente in mezz'ora di chiacchiera non è facilissimo, però sì, era semplicemente per condividere con te che si può appunto, le persone di buona volontà e le persone che ci lavorano in quel contesto e che si spendono possono anche lavorare tantissimo. Chiaramente, secondo me, rispetto ai semafori, purtroppo quelle regole invece delle fabbriche e delle aziende sono bypassate, anche perché davvero c'è una velocità di produzione che bisogna inseguire, no? Quindi il parallelismo lo condivido, però è un po', purtroppo ci sono...
La parola d'ordine in certi contesti sono i pezzi, ve la dico fra virgolette, dove la parola pezzi vuol dire tirare fuori fatturato, e quindi se la parola d'ordine è quella, rispetto a prescindere dallo stipendio, è chiaro che va in cavalleria tutta la parte di prevenzione, sicurezza e integrità, per cui se non sei tu lavoratore che non ti preoccupi di te stesso, magari non in tutte le aziende, ma in alcune aziende di sicuro la parte di responsabili non se ne occupa di certo. Ecco, su questo sono d'accordo, ma anche lì non generalizzerei.
Sì, no.
Ci sono in realtà aziende che fanno il proprio mestiere, che addirittura hanno anche presente che se per caso succede qualcosa, i primi a rimetterci dal punto di vista anche solo del fatturato sono i responsabili aziendali.
Infatti, proprio su questo penso che un'altra delle cose importanti che sono state dette in questa intervista è proprio l'integrazione dei saperi e il fatto che più siamo consapevoli, ma a qualsiasi livello lavorativo, e quindi più il nostro primo interesse adesso, cioè non è per chiaramente deresponsabilizzare il datore di lavoro, ma è per prenderci il nostro diritto al lavoro, e insomma più siamo consapevoli di quello a cui andiamo incontro e degli strumenti, anche dei diritti che abbiamo, più queste robe cioè riusciamo ad evitarcele, quando è possibile. Chiaramente ci sono dei livelli di criminalità diversa, quindi
i banditi esistono in tutti i luoghi, anche in ambito lavorativo. se devo ritornare alla parola d'ordine che ho citato, anche se una brutta parola, parola d'ordine, comunque la parola chiave, ecco, che ho citato prima, di integrazione, direi proprio integrazione dei valori e della responsabilità, cioè facciamo in modo che ci sia una responsabilità collettiva, non solo singolare, anche in quest'ambito, ecco.
Sì, questo si è proprio un po' perso nel mondo del lavoro, appunto, il fatto di scambiarsi, di condividere con le persone vicine, perché anche molto spesso le persone vicine non sono vicine, quindi e si cambiano continuamente. Queste sono tutte conseguenze comunque di un mercato del lavoro sempre più precario. Penso che chiunque di noi all'ascolto e anche di chi sta conducendo questa diretta abbia il polso di cosa vuol dire cambiare lavoro più o meno ogni anno, o comunque riintegrarsi in un modo del lavoro che è sempre diverso, in uno spazio lavorativo che, per come sta andando, essendo precario, è sempre diverso, e quindi non si riesce neanche a stabilire dei legami di sorellanza e di vicinanza, per cui ci si può anche prevenire il danno. Noi purtroppo siamo davvero in chiusura, perché abbiamo un'altra diretta. Ti ringraziamo tanto e speriamo di, insomma, poter nel caso riapprofondire questo tema. Grazie.
A disposizione, grazie a voi.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao.